Mille voci.
Buongiorno e benvenuti, sono le 11:04, Nicola Colotti in regia, l'assistenza tecnica Mario Crack, Sara Tognola al microfono. Lo zodiaco cinese, anche noto come Sheng Shao, è basato su 12 anni ciclici, ogni anno del ciclo è associato a un animale. E secondo il tradizionale calendario cinese vietnamita, l'anno nuovo, quindi questo 2018, iniziato lo scorso 16 febbraio, è l'anno del cane, sotto l'elemento terra maschile. Ma che cosa vuol dire? Cominciamo da questa domanda e a salutare una tra le ospiti, che è Francesca Wolfler, che è responsabile del centro culturale cinese Il Ponte. Cosa vuol dire appartenere al segno del cane?
Significa, per esempio, saper riconoscere gli amici dai nemici, un po' come un cane da guardia, però non per forza aggressivo, anche si può essere dolci, però essere in grado di capire a prima vista in maniera molto, come avere un dono, conosco persone così.
12 animali sono dunque... Vedremo magari il significato tutt'altro che superficiale, perché appartengono a una cultura antica, cultura cinese. Poi ci sono anche delle leggende legate a questa scelta degli animali, quindi anche una certa relazione tra la cultura cinese, la tradizione cinese e il Buddha. Vedremo poi più tardi. E che significato però ha per noi occidentali l'oroscopo cinese? Come ha influenzato, se l'ha fatto, la nostra cultura, i nostri costumi, le nostre credenze? Forse l'avrete già capito, è una puntata sicuramente curiosa che unisce saperi orientali con convinzioni e tradizioni occidentali.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. Yes, this is a good sign. Sing it.
Allora, abbiamo detto nell'astrologia cinese ogni anno si ricollega un animale secondo un ciclo di 12 anni e il cane, questo l'anno del cane, all'undicesima posizione dello zodiaco cinese. Prima abbiamo iniziato il discorso con Francesca Wolf, responsabile del centro culturale cinese Il Ponte. I 12 animali dello zodiaco sono alti, però la cosa importante è che ogni animale ha un significato, Francesca Wolfer, simbolico, che è stato, diciamo, concettualmente, simbolicamente attribuito nell'antichità dalla popolazione cinese.
Al cane o in generale?
In genere.
Sì, ogni animale ha delle caratteristiche che si riflettono sulle persone che nascono in quell'anno e si dice essere governate dall'animale dell'anno.
Ecco, rispetto al nostro oroscopo, che differenze ci sono?
Beh, principalmente è basato sugli anni di nascita e non sui mesi, anche se in realtà nel calendario ci sono quattro informazioni che bisogna, diciamo, avere per avere un calendario completo, che comprende anche quindi il mese, il giorno e l'ora.
Mentre quello cinese no, basta l'anno.
No, quello cinese c'è l'anno, il mese,
d'accordo,
il giorno e l'ora.
Però le date di nascita dei cinesi non sono governate dai pianeti.
Sì, no.
E questo è strano, quindi si può dire che sono molto più terreni, la cultura cinese, la tradizione cinese si ispira a quello che noi vediamo, non all'invisibile. Per determinare anche, non so, dei propri destini, il nostro futuro, il nostro presente, la nostra vita.
Penso di sì, più sul pratico, pragmatico magari.
E questo perché? C'è una ragione?
Beh, ci posso pensare, diciamo, quello che mi viene in mente adesso pensando a questa domanda, cioè riflettendoci, sì, che la cultura cinese è molto più basata sulle cose concrete, no? Quello che si vede. Anche la scrittura fatta su quello, come le cose che si vedono, no? dei disegni codificati. Quindi anche nell'oroscopo c'è l'animale con le caratteristiche dell'animale che si riflettono sulla persona, quindi penso di sì.
Al centro culturale cinese Il Ponte ci sono parecchie persone. Quante persone possiamo presentarlo, ripresentarlo meglio, questo centro culturale che comunque è aperto a tutti?
Sì, certo.
E il Capodanno cinese, che abbiamo detto era il 16 di febbraio, è stato, immagino, festeggiato a dovere.
Beh, noi come scuola, perché principalmente adesso siamo scuola, abbiamo festeggiato il 15, che è la veglia, e abbiamo fatto una cena con anche racconto della tradizione, ci hanno raccontato una leggenda, c'è una maestra che ci ha raccontato una leggenda, e poi abbiamo festeggiato come scuola. E abbiamo fatto i ravioli insieme.
Quello fa parte.
E poi ce li siamo anche mangiati.
D'accordo. Poi ci sono in questo studio questa mattina molto, molto vivo, molto affollato, vivacemente affollato, Meng, poi Xin e Gao. Adesso io volevo chiedere prima di tutto a voi tre, che siete di cultura cinese, da quanto tempo, ad esempio, Meng, vivi in Ticino, in Svizzera?
Ma io sin da 11 anni.
Da 11 anni?
Sì.
E cosa ne pensi dell'oroscopo cinese? Giusto crederci perché ci credi? Accompagna in modo fedele quello che è per te la cultura cinese?
Perché prima di tutto sono cinese, quindi sono cresciuto in quell'ambiente. Allora, se tutti chiedono, praticamente per me, sin da piccola, automaticamente chiedevo, senso. Ma però, quando sono grande, ragionavo un po', e dopo ho visto, magari certe cose si deve proprio chiedere 100%, mentre l'altra cosa si deve chiedere, diciamo, 80-90%. Ma comunque, io faccio questi, diciamo, segno zodiacale cinese come un base, e allora io ogni anno comunque festeggio insieme con i miei amici, anche i parenti, tutto. E poi, nel senso che se succederà qualche cosa o prima di succede qualche cosa, io comunque guardo un po' tutte queste cose. Cioè, nel senso, nella mia mentalità, io comunque credo, diciamo, 95% di questo.
In genere i cinesi fanno affidamento all'oroscopo cinese?
Sì.
E tu che segno, che animale sei? Non segno animale.
Io non dico che anno sono nata, però io dico sono una scimmia.
D'accordo, la scimmia quindi con quali caratteristiche? Va d'accordo col cane quindi?
Sì, ma praticamente scimmia, come tutti sappiamo, il caratteristico della scimmia è intelligente e poi anche molto capace di, diciamo, imitare e poi anche molto seria, a volte un pochino, nel senso che, come si dice, un po' furba, a volte un po' furba, però dipende anche che mese sei nata praticamente. Allora io sono una scimmia molto onesta così.
D'accordo, una scimmia onesta, beh, va bene. Mentre Gao, buongiorno.
Sì. Buongiorno, Sala. Ancora, piacere, ci vedi.
Ci siamo già visti sì. altre volte, con piacere, poi è stata tutorial Gao e quindi ha già una certa esperienza radiofonica. Allora Gao, è giusto credere nell'oroscopo cinese? Perché è importante per i cinesi l'oroscopo cinese dei 12 animali?
Sì, sono cinese, mi credo. Anche questo anno come drago, mio marito è nato di drago, di cani, questo anno di cani.
Quindi è l'anno sì. del marito questo?
Sì, sì, sì.
È perfetto. E il drago che caratteristiche ha rispetto alla scimmia, ad esempio?
Sì, in cinese opinioni drago con scimmia è davvero coppia, tutti come più giusto. Come co-worker.
D'accordo, poi abbiamo sì. Shin. Shin, buongiorno.
Buongiorno.
Shin è una cantante, ce la presenta Francesca Wolfler perché io non lo sapevo, però abbiamo anche qui una perla questa mattina.
Sì, una perla preziosissima, è una soprano che ha cantato anche alla Scala, cioè, ed è una soprano drammatica.
Che animale è dell'oroscopo cinese, Shin?
Cinese?
Nishu Shama.
Drago.
Ma abbiamo solo draghi questa.
Sì, sì, sì.
Io sono scimmia.
Onesta,
Sara?
Onesta però.
Sara?
Io sono cavallo di
ecco,
fuoco.
Ecco, siamo amiche.
D'accordo, grazie. Però non coi draghi.
Sì, sì, anche,
ah, anche coi draghi.
Però loro perché diciamo, loro vogliono anche ogni tanto comandare un po'.
Ah, noi no.
Ogni tanto.
Ah, d'accordo.
Quindi noi dobbiamo solo essere gentili con loro, così ci trattano molto meglio.
Cioè praticamente noi siamo sottomessi a loro, non possiamo
dipende
tanto.
Come facciamo, se ogni tanto abbiamo qualche dolcini, sai, loro contenti, allora dopo ci trattano molto meglio.
Ecco dove viene l'essere furbi qui.
Sì.
Però anche onesti, va bene, va bene. Io saluto anche che ci sta ascoltando qui in studio Nicola Giannini.
Buongiorno.
Tanti mi diranno, ma cosa c'entra?
Origini?
Uno zooantropologo. I cani riconosce bene e si riconosce Nicola Giannini in questa descrizione intanto.
Ma quando si diceva che la cultura cinese parte da una, come dire, da una prospettiva molto pratica e concreta, devo dire che quello che ho letto anche in questi giorni, no? Ho preso un po' come spunto questo incontro sul cane, partendo dallo zodiaco cinese, effettivamente sembra quasi una descrizione quasi scientifica del cane, no? Ci sono veramente degli aspetti che concordano sulla collaborazione, sulla capacità, anzi addirittura a proposito di dialogo cultura cinese e cultura occidentale, leggevo stamattina casualmente che Socrate pensava al cane come a una sorta di filosofo perché sa discriminare chi è bravo, cioè chi è ben intenzionato e chi non lo è. E sentire prima dire la stessa cosa da un'altra prospettiva, in fondo vuol dire che c'è una possibile convergenza più forte di quello che intuitivamente potremmo immaginare.
La scelta degli animali. Nicola Colotti mi dice quali caratteristiche ha il cavallo. Allora, diciamo tutte le caratteristiche. Passiamo in rassegna Francesca Wolfler.
Posso?
Ma velocemente, perché poi c'è un'ascoltatrice che chiede se, siccome è nata nel 1941, che animale è? 41. Ce lo dice Meng? Ce lo dice Meng? No.
È un serpente.
Ci vuole una carta.
Serpente, è un serpente.
La serpente, allora io passo la carta. Dunque, 12 animali si diceva. Quali sono? Il primo... Esiste una graduatoria, un ordine come da noi i segni dell'oroscopo, no?
In che senso?
Nel senso che il primo qual è, Nicola?
Comincia il
l'ariete,
topo.
È l'ariete?
No, comincia con l'anno del topo.
Ah, d'accordo. Ecco, il topo ad esempio?
Il topo è rapido, veloce, accumula... immaginiamo un topolino di campagna che si aggira nei prati per raccogliere le cose. È molto intelligente, vivace.
Anche abbastanza serio.
Abbastanza, però.
Anche molto preciso.
Abbastanza serio e molto preciso. Sì. Va bene, questo è il topo. E, lo ripetiamo per il nostro pubblico, l'oroscopo cinese segue gli anni di nascita.
Sì.
Qui abbiamo tre draghi, un cavallo di fuoco, una scimmia onesta.
Metallo.
Come? Una scimmia metallo?
Sì.
Ah, d'accordo. E un
bue.
È un bue.
Un bue d'acqua.
Quindi un bue d'acqua. Poi non possiamo questa mattina dare tutte le spiegazioni, perché Francesca Wolfer si è interessata e appassionata dell'oroscopo cinese e ci vogliono anni per conoscerlo. Oh,
non esageriamo.
Stavo un po' esagerando,
sì,
per far capire.
Sono onesta anch'io. No, cioè, allora.
ma volevo un po'.
Ah, buono. No, è interessante da leggere, perché ci sono molte, perché come dire, il nome dell'animale è il modo popolare con cui viene riconosciuto l'anno, ma in realtà ci sono anche altri nomi meno popolari che poi sono riferiti anche al computo del tempo e a altre cose, quindi
certo.
È interessante.
Poi c'è allora la capra.
Sì.
Che dire della capra?
Allora, della capra, dei libri che ho letto io, la capra bela. E generalmente è portata
anche qua in
all'amento.
All'amento.
E conosco una signora molto saggia che ha dato al suo bambino un nome. Nel carattere del nome c'è l'erba, perché così avrà sempre da mangiare e non avrà bisogno di lamentarsi.
Ma è vero che il bue, il cavallo, la capra, il gallo, il maiale e il cane, ricordo, siamo nell'anno del
però
cane.
La capra è anche molto forte, cioè nel senso si dà da fare moltissimo, è simpatica, allegra e gioviale, soltanto che se non riesce a fare quello che vorrebbe è portata al lamento.
Esatto.
Voi conoscete tante capre?
Sì. Anche molto fedeli. Sì.
No, dicevo, questi animali, questo gruppo di 1, 2, 3, 4, 5, 6 animali, dicono che sono gli animali domestici allevati dalla popolazione cinese, ed esiste un detto popolare che dice che la prosperità di 6 animali domestici e simboleggia appunto la prosperità della famiglia, ed è questo il motivo per cui sono stati scelti.
Ma devo dire che io conosco almeno 3 leggende differenti che raccontano il motivo per cui sono stati scelti questi animali.
Ah.
Quindi presumo che non ce ne sia una sola. Questa degli animali domestici mi giunge nuova, ma sicuramente è valida come le altre che conosco.
L'ho trovata sulla rete.
Sì, sì, sicuramente, nel senso non. Perciò non. L'animale domestico che mi viene in mente per primo è sicuramente il bufalo, perché aiutava nei campi. Poi ci sarà il cane. E poi ci sarà probabilmente anche forse la capra, sicuro, magari anche il cavallo, perché era un mezzo di trasporto. Il serpente, il drago è un animale che non esiste in realtà, perché è l'insieme degli animali totemici che avevano le varie tribù all'originario cinesi, e quando una tribù vinceva l'altra prendeva una parte dell'animale totemico, cioè una caratteristica che veniva poi aggiunta al suo animale totemico. Quindi il drago ha questa idea di forza e di potenza, perché era una tribù che ha vinto più degli altri e ha preso varie caratteristiche dagli animali totemici delle altre tribù.
E quindi 9 animali.
9 animali.
Sì, perché vediamo bene, perché c'è la, diciamo, occhio di bue.
Anche e noi poi, l'abbiamo.
Sì, e poi anche, diciamo, naso di cane. E poi c'è anche baffi di quello pesce gatto, giusto? Pesce gatto.
Sì.
Poi che sono anche velenosi quei baffi lì, no?
Ma no, perché no. Assomma, nel senso che è una combinazione di 9 animali.
Ah, d'accordo.
E quindi c'è anche una squale di pesce.
Squame.
Squame di pesce, zampe di aquila, poi c'è anche una corda di serpente e una cronica.
Cioè, che riassume la sintesi di tutti gli animali dell'oroscopo cinese,
no,
questa
no,
figura.
Nove.
Sì.
Abbiamo Maura in linea. Buongiorno Maura.
Buongiorno, mi faccio sentire molto. Ieri mi sono molto. Sono arrossita perché poi sono vecchia.
E beh, ha avuto una dichiarazione in diretta, Maura, ieri,
sì,
da Luca.
Mamma mia, non so se il signore si rende conto che ho 65 anni.
Ma non è importante l'età, Maura. Dica.
Comunque vorrei sapere, io sono del 53, vorrei sapere che segno, cioè che bestia sono.
Un serpente.
Mio figlio dell'81. E poi avrei una domanda, la numerologia, che in archeologia classica occidentale ha molto peso. Io ho una cugina che è esperta e posso dire il numero 8, che in Cina è molto, che porta denaro anche da noi. Uno che la cui data di nascita fa 8 è uno
e non
che,
4.
Che è fortunato, e poi i soldi. Ecco.
La prosperità, cioè, l'abbondanza, quindi.
La prosperità,
quindi.
Ma è anche uno che guarda i soldi prima di tutto. Uno che fa 8, uno che fa 7 è molto più, come si dice,
spirituale,
sì, artistico. Uno che fa uno, per esempio, è veramente un bonaccione, ecco, quello lo so io, non, ma mia cugina è molto ferrata. Ecco, vorrei sapere se la numerologia influisce.
Allora, intanto lei, Maura, è serpente.
Giusto. E mio figlio 81?
81 è gallo.
Gallo. Ah,
serpente e gallo.
Per un uomo.
Abbiamo sì.
È un bel segno, ecco. Per un uomo.
Ringrazio, è molto buono, però quando si arrabbia potrebbe anche uccidere qualcuno.
Però
non facciamola arrabbiare.
Non facciamola arrabbiare.
Ma quello è anche un carattere del ragazzo.
Sì, carattere ragazzo, certo. Maura, allora grazie per, del contributo. Ecco, la numerologia, quanto sono 12? Sappiamo che i cinesi danno un'importanza molto rilevante alla numerologia. Sappiamo che l'8 è il numero più fortunato, il 4 già pronunciarlo non va bene. Ecco, non lo pronuncio, chiedo scusa a Meng. Ecco, perché cosa Meng?
Questo vuol dire morire, praticamente ha, diciamo, omofono del carattere morire, si, invece si è il numero 4. Quindi hanno fatto questo, diciamo, collegamento. Quindi quando una cinese incontra o vede un cosa con suo numero 4, subito, magari batte subito, diciamo, cuore. Magari può essere sfortuna, così.
Succede così, veramente?
Sì, sì, sì. Ci sono addirittura degli alberghi dove io sono stata,
dove
non c'è il quarto piano, c'è il terzo piano e il terzo piano B, e dove non c'è la camera numero 4, la numero 14, la numero 40, la numero 44, cioè tutte quelle con il 4 non ci sono.
Gao conferma.
Sì, sì, credo.
Ma queste sono credenze, sono quanto sono importanti? Adesso voi vivete da tanti anni qui in Svizzera.
Sì, ma per me no problema, ma per in cinese come 4 mai usare per tua casa, penso questo è sfortuna.
Ecco, quindi non abitare in via Borromini 4, perché non funziona.
Ma sì. Questo è un po' così, perché quando ero piccola, diciamo giovane, i numeri per me non c'è niente, non c'è senso, e sono numeri. Invece adesso, visto che con tempo, quando è cresciuto, e più, diciamo, divento vecchia, io sento più che credo queste cose. Perché una volta sono andata a fare la spesa con mia suocera, e ho visto il parcheggio numero 4. Io subito, dopo io non ho detto niente, perché lei dopo mi ha chiesto cosa è successo. Ha detto niente. E poi l'altra volta piscina numero 4. Io sento veramente, magari porterà qualche sfortuna. Invece non è capitato niente. Però questo non possiamo prevedere.
Ecco, infatti l'uso anche dei segni zodiacali cinesi. Si dice che nei tempi antichi le persone credevano molto appunto nella compatibilità di questi segni, e spesso lo consultavano prima di dar vita, non so, a una grande impresa, a una relazione romantica. Ecco, aspetto Gao e Xin e Meng. Oggi sono ancora tante le persone che voi conoscete che fanno riferimento all'oroscopo cinese, Gao?
Scusi.
Parliamo pure in cinese, poi con la traduzione simultanea, grazie Francesca Wolfler.
Ci proviamo.
Sì. Ma Meng ha capito la domanda. Sono ancora molte le persone oggi, sia quelle che vivono nel loro paese, ma anche fuori dal paese, che credono, che si affidano all'oroscopo cinese.
Perché questo è un po' come i vostri, che vede quella collestrazione. giusto? Con l'estrazione, cioè quella pianeta, come
la costellazione dei pianeti.
Quindi senso che se tu sei nato in questo ambiente, questa cultura, secondo me questo magari ti accompagnerà tutta la vita. Comunque tu dici io non credo, ma non credi, però quando succederà qualche cosa di sicuro questo viene in mente. Quindi adesso anche il giorno d'oggi tutti diciamo cinese, chi è cinese non è che quello diciamo nato estero però ha la nazionalità o passaporto cinese, quello è l'altra cosa. Comunque secondo me tutti cinesi più o meno credono lo stesso ancora questo giorno d'oggi.
Cioè il segno, l'animale di ognuno è come un'identità, Francesca Wolfler.
Anche un amuleto. Sì? Normalmente ci sono molti cinesi che per esempio portano, anche che non si vede,
quindi
però
proprio totem.
Una collanina dove c'è poi appeso un animale.
Animale totemico, quindi come in altre culture.
Sì.
Io volevo chiedere a Nicola Giannini, silenzioso, cosa ha registrato. Intanto l'uso degli animali appartiene anche, forse in passato, alla nostra cultura, perché pensiamo alla società contadina, aveva a che fare molto con gli animali, quindi questo ci accomuna, l'uso del bue, il cavallo, i topi anche.
Sì. Beh, intanto non ho mai preso così tanti appunti come questa mezz'oretta.
Esatto.
No, effettivamente pensavo, mi venivano in mente tanti stimoli. Però credo che sicuramente emerge bene come il rapporto con l'animale sia l'osservazione degli animali sia veramente una costante in tutte le culture, in modi diversi. Gli animali ci hanno insegnato a volare, gli animali ci hanno insegnato e ci insegnano ancora oggi a costruire tecnologia. Pensiamo a fondamentalmente tutte le forme d'arte all'origine nascono come imitazione, osservazione, fascinazione dell'animale. E quindi anche questo tema sicuramente in questo senso non fa eccezione. Pensavo ad esempio anche come un po' la culla della nostra cultura, possiamo dire così, le grotte di Lascodia, di Altamura, le prime
cavallo bianco,
i primi segni rupestri che l'uomo ha lasciato sono forme animali, quindi l'animale è ispiratore, amuleto da forma alle nostre paure, alle nostre aspirazioni. Basti pensare che oggi una delle grandi sfide dell'umanità, ovvero andare su Marte, ha come tra i principali ambiti di studio lo studio di alcuni vermiciattoli che vivono in condizioni senza acqua, senza luce, senza cibo, perché accoppiare questi vermetti potrebbe suggerirci qualche strategia per andare addirittura su Marte. Quindi effettivamente l'animale è forse il rapporto con l'animale è forse ciò che accomuna tutta l'umanità più di tanti altri elementi.
E questo è l'aspetto importante che non ci divide. Gao annuiva.
Sì, perché come questo anno di cane carattere più trido, anche più devozioni, come noi amici, e quello è importante, come noi con animali c'è buono le lezioni, anche c'è buono emozioni.
Il rapporto tra uomo e cane, anche questo accomuna tutto il mondo, tutto il pianeta, fa parte della storia dell'umanità, credo, Nicola Giannini.
È un rapporto iniziato, si calcola, poco più di 30.000 anni fa, quindi siamo in pieno paleolitico, prima dell'avvento delle grandi culture umane, quindi sicuramente il cane dal punto di vista evolutivo è un po' il nostro, se non proprio il nostro papà, ma almeno un nostro fratello, no? Ci ha accompagnato in tanti anni e in tanti chilometri.
Poi di questo parleremo ancora più tardi, Francesca Wolfler.
Però è anche vero che in Cina il primo animale addomesticato non è stato il cane ma il maiale, tant'è vero che il carattere casa, famiglia è un tetto con un maiale legato sotto. E quindi in Cina dire, chiamarsi per esempio maialino è una cosa affettuosa, al contrario che dire in Occidente maiale a qualcuno. E però, il contrario dire cucciolo dire cane.
Cosa? No.
Scusa, però questo devo dire che anche maiale in cinese, se tra noi o tra amici diciamo qualcuno maiale.
No, no, maiale no, ma maialino sì.
Maialino.
E anche maialino. No,
non è meglio detto maialino così.
Sì, però da io... sentire magari sì, però se qualcuno mi dice oh che bello maialino, no. Io no, di sicuro mi offende. No.
Sì, quello sì.
Perché nel senso che magari quello senti o quello veramente successo in Cina. A volte sono due cose, perché è così.
Però a me hanno anche detto che invece cane, se uno dice tu, uno chiama cane un altro nel senso di cucciolo come cane, non è bello come in Occidente, perché in Occidente siamo collegati, non so, alla lupa, esatto, ai cani, così invece sì, in Asia, in Cina no.
C'è un'altra cultura.
Però anche qui in fondo c'è una fortissima ambivalenza, perché il lupo, pensiamo l'astio ingiustificato che sollecita nella nostra cultura, le paure che sollecita, tra l'altro paure ingiustificate, ma anche il cane. Io ho qua sotto mano un libro di una studiosa, Cristiana Franco, proprio che parla del cane nell'antica Grecia, ed emerge questa ambivalenza, il cane, come dire, amato ma anche odiato, quindi questa ambivalenza è comunque un'altra costante di tratti culturali, insomma, nel rapporto con l'animale.
Ascoltiamo un brano musicale, siete d'accordo? Allora, in studio abbiamo tre draghi, un cavallo di fuoco, un bue e una scimmia onesta. Potete chiamarci, possiamo anche non leggervi il vostro futuro, ma semplicemente dire a quale animale appartenete, ricordo, secondo la vostra data di nascita, oppure stiamo un po' sviscerando anche in maniera divertente, perché no, quello che ci accomuna tra mondo occidentale, tra Confucio e Aristotele. A tra poco.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sono le 11.39, zodiaco cinese, stiamo parlando di questa forma di cultura, di vivere anche la propria, di filosofia di vita, in altre parole, che è basato su 12 anni ciclici, ogni anno del ciclo associato a un animale, secondo il tradizionale calendario cinese. Quest'anno, che è iniziato lo scorso 16 febbraio, questo è l'anno del cane. Ne stiamo parlando cercando di unire anche due filosofie, due tradizioni, due costumi, quello occidentale e quello orientale. C'è Nicola Giannini che fa il ruolo, che ricopre il ruolo dello zoantropologo, scusate. No, per spiegare, però...
Sì.
Prego.
Sì, no, ma io trovo che sia molto, molto stimolante questo, questo fatto. Cioè trovare che al di là del, dell'aspetto del, di superficie, a livello poi di paradigma, no? Di a fondo ci sono più analogie,
esatto,
tra le varie culture, esatto, di rispetto a quello che, rispetto a quello che possiamo anche solo presupporre, insomma.
Cioè le differenze, Francesca Wolfler, sono solo poi alla fine in apparenza. Se si scava troviamo tanti punti in comune.
Sì, anche sì, certo. Però è anche da dire che ci sono delle differenze culturali su alcuni animali. Tra l'altro mi è venuto in mente un altro animale domestico che è il coniglio. Che è il coniglio, per esempio, è un animale che nella Cina classica veniva usato per fare compagnia alle bambine. Quindi è un animale domestico che, per esempio, non viene mangiato.
Ecco, a proposito di mangiare, scrivono diversi ascoltatori. Il primo messaggio che leggo a questo proposito dice: salve a tutti, ma non è un po' strano, si chiede questo ascoltatore, credere nei cani quando poi in Cina i cani vengono mangiati come noi mangiamo i polli? Meng. È un po' strano, effettivamente.
Ma praticamente, magari per voi, quando non si capisce, sembrava un po' strano. Praticamente niente di strano. Perché prima di tutto, non è cominciamo noi cinesi di mangiare carne di cane.
Sì.
Perché faccio sempre confusione di questi due.
Tra la carne e il cane?
Sì, perché...
è normale.
Perché una volta inserisco un piccolo...
aneddoto.
Sì. Una volta sono andata a montagna con la famiglia e poi è arrivata una cane. Io ho detto: che bello carne! E mio marito mi si è girato e mi guardava in una faccia
un po' strano.
Per dire: ma hai trasformato in piatto? No, 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 volevo dire che bello carne.
Non carne, certo.
Non è carne.
Bello.
Okay. E poi, scusa.
Prego, prego.
Sì, e poi perché questa è una cultura coreana, perché loro cominciano a mangiare cane e poi da noi, perché la Cina è un paese di 56 etnie, cioè da noi abbiamo un'etnia, si chiama Chaoxian, praticamente è una, diciamo, simile come coreana. Allora loro hanno lo stesso usi e anche lo stesso costume e tutto, quindi loro aprono tanti ristoranti in Cina, ma loro offrono questi piatti, quindi per i cinesi, se tu vai a un, diciamo, ristorante, sicuramente vuoi provare anche una specialità. Allora cominciano da lì,
dal cane,
sì, e poi
anche nell'anno del cane, cioè, anzi,
questo sì. E poi però volevo chiedere, voi non mangiate, diciamo, coniglio?
Certo che lo mangiamo.
Non mangiate cavallo?
Sì, lo mangiamo.
E allora, e cane, cosa c'è la differenza? Cioè,
che
si può mangiare
animali
quello?
Diversi.
Solo perché adesso noi pensiamo che cane come un animale, come pet domestico, allora non si può mangiare. Secondo me non è tanto ragionevole.
Mm-hmm.
Ma io concordo, e questa è la stessa riflessione che facevo anch'io, nel senso che la scelta di mangiare il maiale o il cane o qualunque animale dipende dalla nostra come dire, percezione culturale. Io trovo abbastanza debole anche l'argomentazione di chi dice io mangio gli animali, però il cavallo no, perché io vado a cavallo. Allora, è una scelta arbitraria. Io credo che, ragiono da zoantropologo e da antispecista, la mia posizione è molto chiara. Io non mangio niente, nessun animale, perché per me il maiale o il cane o il cavallo hanno la stessa dignità di vita, lo stesso valore tra di loro. E quindi attenzione a giudicare le scelte delle altre culture, perché noi come occidentali non siamo assolutamente al riparo da discriminazioni. Anzi, la nostra tradizione culturale è tutta costruita attorno alla pretesa di una differenziazione con gli animali non umani. Mi sembra di capire che la cultura cinese in questo senso sia molto più invece interessata all'ibridazione, all'incontro. Detto questo, certamente le cose che possono sembrare strane e bizzarre rimangono, ma la nostra tradizione culturale dai sofisti in poi non ha assolutamente nulla da insegnare agli altri. In
Gao, queste cose è capitato di raccontarle, magari il marito, i primi tempi, il marito svizzero aveva da dire la sua.
Sì, mio marito non mangia carne. Sì,
perché lui è... appartiene dell'anno di cane, quindi non mangia se stesso.
No, anche carne.
No, carne o cane?
E tutti. Anche lui come mangia come vegetariano. Anche pesce va bene. Anche
pesce lo mangia?
Sì, mangia. Perché lui è anche davvero gentile, penso. Non solo per cani, anche altri animali. Tutti noi come... rispetto,
come segno di rispetto. Poi un altro messaggio, oroscopo cinese, per favore, scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore non è indicato, sottolineate che sono baggianate come tutti gli oroscopi, Anna, e vai anche la numerologia. È chiaro, noi ne parliamo perché comunque Francesca Wolfer fanno parte della nostra cultura.
Sì.
Poi è importante non dipendere da queste cose.
Sì, ci sono anche tante altre baggianate che magari sono anche più gravi, che non riguardano gli oroscopi o la numerologia, che tutto sommato mi sembrano delle cose più innocue di cose altre molto più pericolose.
Alla fine ne stiamo parlando e ne stiamo parlando in maniera anche piacevole. Quindi...
Sì, è anche un modo per incontrarsi e scambiare riferimenti culturali, tipo quello che abbiamo adesso imparato dei conigli,
esatto,
cavalli e dei cani.
Esatto. Altri messaggi? Allora, un'ascoltatrice dice SMS: io sono nello zodiaco cinese cane, mio marito gallo. Prima di sposarmi, una signora che conosceva l'astrologia cinese mi aveva predetto un'unione difficile, perché secondo lei questi due segni difficilmente potevano andare d'accordo. Io sono felicemente sposata da 25 anni, per fortuna non ho dato retta all'astrologa.
Mi sembra una buona cosa.
Ma comunque dar retta a se stessi,
sì,
dai,
infatti
caso,
ha proprio cuore, mi sembra molto importante, a parte il fatto che poi allora, prima di tutto bisogna chiarire una cosa: in cinese non si dice io sono cane o sono qualcosa, ma dice appartengo all'anno gestito da quell'animale lì. E l'idea principale è che a partire dai 6 anni, ogni 12 anni c'è un anno di crescita nel quale noi dobbiamo in un certo senso affrancarci dalle caratteristiche negative dell'animale che governa il nostro anno per crescere. Quindi non è che è una cosa fissa, che uno nasce in quel modo e rimane così tutta la sua vita, ma è un'idea di appartenere, cioè l'animale, il totem,
sì,
che ha delle caratteristiche da cui noi dobbiamo liberarci per crescere e maturare. Quindi è un percorso, non è una fotografia.
Brava. Certo, sto leggendo altri messaggi, Gao, perché sottoscrive.
Sì, perché mio marito è cani, è nato di cani, ma io come drago, ma mio papà anche è nato di cani. Per loro opinioni come cani con drago davvero against.
Ma sì, contro.
Ma in mio vita è già bellissimo, perché mio papà sempre mi cura, anche mio marito sempre mi cura, molto gentile. per me, e penso questo non è come segui questo due animali.
Certo, allora sì. Abbiamo, qualcuno vuole aggiungere qualcosa, perché c'è un, ci sono delle richieste. 49-1944, grazie.
44-50. È una scimmia.
Sì. È una scimmia, bene. Onesta o no? Come Mango?
Sicuramente sì.
D'accordo, è sempre onesta allora la scimmia?
Io penso di sì. E no, giocare, scusate, allora.
La domanda sembra superficiale, però prima c'erano le divisioni a seconda se sei nato il pomeriggio. Io sono ad esempio cavallo di fuoco, perché il 66,
il 66
è un anno di fuoco. Questo comunque è chiaro. Poi abbiamo un'altra richiesta. Sono nata l'8 maggio del 1958. Che animale sono? E il numero 8?
58,
8, 5, 5. Non sono molto fortunata.
Cane.
Si chiama Francesca. È il tuo anno, è il suo anno, Francesca.
Ecco, Francesca dovrebbe indossare qualcosa di rosso tutto l'anno che la protegge da...
Sì. Posso inserisco qualche cosa?
Tratta
del colore rosso. Perché i cinesi riteniamo che il colore rosso è un colore fortunato.
Questo anche, non so, in Russia, in tanti paesi il rosso,
okay,
anche
ma
per
noi magari di più.
Ah, d'accordo.
Perché ogni, diciamo, festa importante, anche matrimonio o le cose importanti, di solito i cinesi amano a indossare rosso. E poi anche se fosse arriva, senso che rosso è un colore fortunato, certo. Quindi potrà, senso, scacciare via del male, anche calamità. Allora, quando arriva il tuo segno zodiacale cinese, magari un anno non è fortunato, allora potresti incontrare tante difficoltà. Allora io consiglio di portare almeno qualche cosina di rosso, così
sì, sempre se neanche, qualcosa.
Certo. Sì, se neanche magari psicologicamente stai bene.
Maria, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, niente, era giusto per capire in che anno, cioè, dalla data di nascita al marito quale animale corrisponde, e io, e se eventualmente, non so, visto che ultimamente ci sono tante incomprensioni, magari riesco a capirlo un po' meglio.
Lei di che anno è, Maria?
Allora, io sono del 3 maggio 70.
È un cane.
È un cane?
So. Sì.
E lui è...
Anno del cane.
24 maggio 62.
È un anno della tigre d'acqua, cane di metallo, tigre d'acqua.
72?
Ecco, intanto 62
è tigre d'acqua. 62.
Figlio è, scusi, il marito è 62.
62 è una tigre di acqua, mm-hmm, e il 70 è un cane di metallo. Quindi il metallo, lei deve immaginare un vaso che trattiene l'acqua, quindi forse lo blocca un po'.
Maria,
okay,
noi non possiamo dire di più, okay, non siamo qui.
Sì, no. Va bene. E invece per i figli, uno è 23/8/2003.
Mi sono perso.
2003. Ecco. Intanto il cane, Nicola Giannini.
Una capra, che Maria... una capretta.
Una capra, bene. Volevo chiedere... È andata Maria? È andata. Nicola, abbiamo detto rapporto tra uomo e cane, perché ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi anche lo scopo un po' è stato raggiunto, Francesca Wolfler, quello di, nonostante le grandi differenze che ci dividono tra Confucio e Aristotele, nonostante questo abbiamo veramente tanto che ci accomuna, gli animali da prima, e siamo nell'anno del cane, dovremmo magari riflettere sul fatto che proprio questo anno può influenzare in modo positivo il nostro rapporto, la nostra apertura verso l'altro. In Occidente, Nicola Giannini, il rapporto tra uomo e cane, l'abbiamo detto, è cambiato rispetto al passato, c'è la relazione e anche la percezione di un animale al nostro servizio.
Sì, un animale che fa della collaborazione la sua principale virtù, e direi soprattutto un animale che ha contribuito a renderci ciò che siamo. E aggiungo forse un colpo di coda, insomma, a questa affermazione.
Codino.
Quando si parla di dialogo tra culture, mi viene in mente il lavoro di uno dei più grandi scienziati del Novecento, purtroppo morto prematuramente, che è stato Francisco Varela. che assieme ad altri, soprattutto neuroscienziati, ma non solo, ha realizzato per una ventina d'anni dei regolari convegni in Oriente, dialogando tra la tradizione orientale, che è una, come dire, è una definizione molto ampia, e la scienza cosiddetta occidentale. Il risultato è che la scienza, le neuroscienze in particolare, hanno offerto, partendo da questo dialogo con la cultura orientale, dei risultati sulla comprensione della coscienza umana, del nostro pensiero, che senza questo incontro, senza questa apparente diversità, non si sarebbe probabilmente mai arrivati a realizzare. Quindi in realtà la contaminazione è
sana,
se incanalata bene, se ci si riconosce nelle proprie specificità e si è disposti a cambiare un attimino il proprio punto di vista, non può che essere.
Beh, in fondo questa mattina un po' l'abbiamo dimostrato con Gao Xin, Meng, Francesca Wolfler, Nicola Giannini. Allora qui abbiamo Io sono tigre, sposato con una cinese pecora, vanno d'accordo, lo chiedo a uno cinese Gao.
Sì, va bene, perché mia zia con zio già, tigre con drago già.
Quindi è un po' più difficile.
Ma va bene.
Va bene.
Sì, arriva Lolo, arriva 80 anni già, va bene. Quattro figli.
Meng, d'accordo?
Sì, ma penso che in generale potrà andare bene. Magari, diciamo, nella vita quotidiana ci sarà anche qualche litigio. Ma
questo quelli
fanno
bene,
male.
Però.
Sì, sì, perché sì. Questo è così.
Bene, io vi ringrazio tantissimo, però vorrei farvi un regalo. Shin, se la sente?
Sì.
Di concludere proprio questa trasmissione, questa edizione di Mille Voci dedicata all'anno del cane in musica, con la voce. Abbiamo detto, Francesca Wolfer, che Shin è un soprano, ha cantato alla Scala e adesso canta a Rete 1. Cosa ci canta?
Posso cantare un canzone?
Volentieri, breve, non
sì,
tantissimo. Come?
Se vuoi.
In cinese?
Sì.
Certo, voglio.
Io sapevo.
Sì?
Canto insieme con te.
D'accordo.
Bene.
D'accordo, allora prego. Grazie Mario Krag. Mattinata un po' movimentata. Prego.
Enorme.
Sì. Come si intitola la canzone?
Muori qua. Noi fai insieme.
Sì, facciamo insieme.
Sì, okay. D'accordo. Prego. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Via.
好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。
我有心将它摘下送给别人家，
茉莉花呀茉莉花。